Letture di Radio 24.
Negli ultimi anni il tempo che dedichiamo al sonno si è costantemente ridotto. Colpa anche di una dipendenza da cellulari e computer, secondo quanto afferma una recente ricerca. Ma quali sono i danni causati all'organismo da una carenza di sonno? E cosa succede al nostro cervello durante la notte?
La funzione del sonno rimane uno dei grandi misteri della biologia. Una cosa certa è che il sonno è irrinunciabile. Diverse ragioni testimoniano inconfutabilmente la sua importanza. 1. Noi umani passiamo un terzo della nostra vita dormendo, in uno stato durante il quale non siamo in grado di reagire agli stimoli esterni e siamo vulnerabili. Ci deve essere un buon motivo perché noi e gli altri animali corriamo un rischio così folle. 2. Il sonno è universale. È stato descritto in tutte le specie animali studiate finora, dagli invertebrati agli uccelli, ai mammiferi, e l'evoluzione non ne ha proprio potuto fare a meno. Anzi, si sono evolute strategie per preservare il sonno, anche in casi estremi. Per esempio, il delfino, che per respirare ha bisogno di essere in costante movimento, dorme con un emisfero alla volta. Lo stesso vale per gli uccelli migratori. 3. Il sonno è regolato omeostaticamente in modo assai preciso, così come altri parametri vitali, quali la temperatura corporea, la pressione e l'equilibrio elettrolitico. 4. La deprivazione di sonno ha effetti veramente deleteri. Se noi già saltiamo una notte, le nostre capacità cognitive si deteriorano significativamente. Animali deprivati di sonno muoiono dopo 3-4 settimane. I pazienti affetti da insonnia familiare fatale, una malattia degenerativa su base prionica, perdono la capacità di dormire e possono morire nel giro di alcuni mesi. Certamente dormire non serve al corpo intero, ma solo al cervello. Infatti, stare immobili al buio per 8 ore al giorno, riducendo movimenti e metabolismo, non serve a nulla. Bisogna che il cervello dorma. E infatti, per cominciare a capire a che cosa serve il sonno, dobbiamo guardare che cosa succede nel cervello dormiente. L'essenza del sonno nel cervello è rappresentata dalla presenza di grandi onde elettriche che invadono, circa ogni secondo, l'intera corteccia cerebrale. Qual è la loro funzione? Un'ipotesi, recentemente suffragata da dati sperimentali, suggerisce che queste onde, ogni notte, fanno sostanzialmente pulizia nell'intricata rete di connessioni neuronali che sottende le nostre memorie e le nostre capacità cognitive. Infatti, ogni giorno, imparando e memorizzando, più o meno coscientemente, aumentiamo significativamente la quantità di connessioni neuronali. Queste nuove connessioni non sono tutte utili e appesantiscono i nostri neuroni, che ricevono troppi impulsi e iniziano a consumare troppa energia. Le onde del sonno, come le onde del mare sulla battigia, eliminano le connessioni di troppo, mantenendo quelle più forti e più utili. Grazie a questo, la mattina successiva ci svegliamo con un cervello più leggero, più pulito e di nuovo pronto a imparare e adattarsi all'ambiente. In quest'ottica, il sonno e la perdita di coscienza ad esso associata sono il prezzo che paghiamo per avere un cervello plastico e adattabile. Questo è il sonno della prima parte della notte, un sonno profondo e senza sogni. Invece la funzione del sonno della mattina, quello durante il quale sogniamo, è ancora più misteriosa. Ciò che sappiamo però è che questa fase non è così irrinunciabile come la precedente. Questo nulla toglie al piacere di rigirarsi nel letto la mattina, riaddormentarsi e sognare.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo Ogni notte il cervello si ripulisce di Marcello Massimini, neurofisiologo dell'Università di Milano, dalla Stampa del 31 ottobre.
Nello Speaker's Corner di Hyde Park a Londra, chiunque può prendere la parola ed esprimere il suo pensiero in libertà. Nell'epoca di internet e delle informazioni di bit, però, la condivisione segue altri percorsi. A New York, per esempio, l'artista e architetto tedesco Aram Bartol ha lanciato il suo progetto Dead Drops. Armato di cemento, ha piazzato 5 pennette USB nelle piccole crepe di edifici pubblici e luoghi strategici della città. Poi ha pubblicizzato l'iniziativa sul web. Lo spirito è semplice e però geniale. Chiunque può collegare il suo portatile e sbirciare nel contenuto della chiavetta, a patto di lasciare un file se scarica qualcosa. Una canzone, un film, una foto o una poesia. si trova di tutto ed è un dialogo a distanza tra sconosciuti. Il primo caso di file sharing offline, un'inedita forma di comunicazione. Certo, il rischio di virus o di sorprese porno è alto, ma l'esperimento ha una carica di suggestioni incredibile, tanto che in pochi giorni la notizia ha invaso i social network e le chiavette USB stanno comparendo nei muri di tutto il mondo, dal Canada alla Germania. Su www.deaddrops.com si trovano l'elenco in continuo aggiornamento, il manifesto e le istruzioni per aderire a questa versione 2.0 dello Speaker's Corner.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Morello, Il muro della condivisione offline, da Panorama del 18 novembre.